cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
La Juve a colori, la Juve a colori di cose di calcio che il venerdì, così come lunedì scorso, sfratta tutti gli abituè della passata edizione e si allarga con l'extra large di Paolino e Paolo. Paolo,
ciao,
Paolino.
Ciao a tutti.
Ciao Paolo Rossi, come ciao. Stai? Finito le vacanze? Perché tu vai in vacanza, mi hanno detto, come i VIP. Tra il martedì e il venerdì.
Sì, io faccio tre giorni, poi si chiama VIP, esatto. È proprio la vacanza del VIP, è quella di fare tre giorni, poi 20, poi di nuovo due. Poi, sì,
tra due giorni di lavoro a partita IVA.
No, ma è tipica
dei grandi imprenditori
però
italiani.
Però che i suoi fan, arrivati a una certa età bisogna essere per forza di VIP.
E allora, visto che in questi giorni non avrai letto giornali, non avrai parlato di Juve...
Non dici una fesseria, perché ero in vacanza totalmente isolato in montagna, non avevo niente, neanche la rete, niente.
Neanche Radio
Bianconera. Però qualcosa ho letto.
E allora ti informiamo noi di cose di calcio extra large, perché questi saranno i temi su cui dibatteremo oggi. Che è venerdì 25 agosto, siamo già al 25 agosto, mi sembra di essere da una vita qui su Radio Bianconera, effettivamente sì, sono passati anche quasi 5 anni. E sarà una stagione lunga, bella, senza coppe, perché sapevano
purtroppo,
che,
purtroppo sì.
Ti abbiamo tolto l'impegno del mercoledì, per quello.
Sì, ma io devo dire che invece l'avrei voluto, come penso tutti, perché insomma...
Ma è meglio o peggio l'impegno in più? Cioè, proprio per prepararsi, non ti sembra che la Juventus viaggi meglio, corra di più?
Beh, però adesso sai, nessuno ha fatto... Allora, per la situazione in cui eravamo, per fare la Conference League, certo che è meglio non farla. Tra virgolette, non è una coppa che avevamo...
Cioè, piuttosto che perderla 1-0 ai rigori...
Bravo, oppure per avere tutta una serie di trappoloni, perché noi ieri abbiamo visto la Fiorentina, che meritatamente l'anno scorso ha guadagnato la finale di Conference perdendola col West Ham, ieri fare fatica in Austria, poi magari al ritorno recupera su Rapid, però, come dire, tu devi sempre contare che sei la Juventus. Se vai a giocare una competizione come la Conference, tutti ti vogliono battere, tutti, rischi di fare brutte figure... Giochi al giovedì sera, giochi magari alla domenica pomeriggio, quindi non hai tempo minimamente di preparare la partita tra il ritorno a casa, la rifinitura e via discorrendo. In un anno nel quale appunto siamo stati penalizzati, ha senso che la penalizzazione a questo punto sia totale e ci dia una possibilità di preparare per 7 giorni la gara. Quindi secondo me non hanno fatto dei calcoli giusti con la Juve, ma problemi loro, mi verrebbe da dire.
Assolutamente. Ci sono già delle spie che ci controllano. Salutiamo Claudio Zuliani, che ci ha mandato la foto, che ci sta seguendo. Quando manda le foto così è perché è in riva al lago.
Claudio di solito invece, essendo lui un vero VIP, fa
4-5
mesi di vacanza, poi 2 giorni di lavoro. Secondo me, in realtà, quando lui finge di essere a casa, ha un cartonato.
Dietro c'è il lago.
Lui è sempre al lago. È proprio diversa.
Va bene, salutiamo Claudio Zuliani. Salutiamo la squadra di Radio Bianconera che comincia. Cominciamo a correre anche noi. Abbiamo preso il tiro. È già passata una settimana. 2 puntate, compresa questa, di Extra Large. Extra Large è anche il nostro, perché è potentissimo, Manuel, dall'altra parte del vetro. E allora cominciamo con i nostri titoli. Domenica il Bologna, tuffo nel passato per Cambiaso. Mi hanno detto solo una S, Antonio. Ti chiedo un giudizio. Cambiaso, Genoa, Bologna, Juve. Tu sicuramente sul tuo PC avrai già 10.000 pagine legate al suo nome. Mi racconterai qualcosa, ma ci collegheremo anche con una sede di Bologna che segue il Bologna per capire intanto come sta la squadra bolognese. Allianz quasi esaurito, pronto per l'esordio stagionale, esaurito o no?
Beh, mancano penso 1.500 biglietti, quindi...
Le portiamo, sai di questa iniziativa, 90 sì. per 120, perché devi misurartela
sì.
prima, perché
speriamo sennò... che vada in porto, perché più lo stadio è colorato, più lo stadio è caldo, più la squadra ne ha benefici, perché ne ha bisogno. Devo dire che l'anno scorso era veramente molto triste, anche solo dalla televisione, sentire uno stadio o muto o addirittura in mano alla tifoseria avversaria che faceva più rumore. Quindi bisogna rendersi conto che questa squadra ha bisogno di entusiasmo, a sua volta lei lo deve generare, però io penso che domenica vedremo qualcosa che non capita da un po' di tempo, o dai big match dove magari appunto, chiaro che se c'è Juve-Inter magari appunto la gente non ha bisogno del capocurva per dire la propria. Però ce n'è bisogno invece in realtà ancora di più nelle partite apparentemente più semplici.
L'invito che arriva dalla famiglia di Radio Bianconera, che poi è quella, la vostra famiglia, la radio ufficiale dei tifosi bianconeri, andiamo allo stadio. andiamo allo stadio e tifiamo per la Juve, non per quello, contro quell'altro. Cerchiamo di distinguerci. Senti, intanto portate le bandiere, portate la maglietta bianconera, non portate quei loghi che vi bloccano. Quando è che la società incomincerà a pensarci seriamente a questo problema? Ecco, mi era sfuggita la domanda. Non pensi che sia strategico oramai pensarci?
Sì, io penso che la società abbia prima dovuto affrontare un problema molto serio, che è quello che conosciamo.
Non è ancora chiuso?
Che non è ancora chiuso. Ok. Però questo non deve far diventare lo stadio un teatro vuoto o muto o tutte e due le cose insieme, come purtroppo si è verificato. Quindi hai perfettamente ragione, non basta neanche pensare che attraverso l'animazione prepartita si crei un certo tipo di clima. Bisogna fare in modo che lo stadio sia uno stadio vivibile ma caldo, perché insomma io e te abbiamo vissuto insieme i primissimi anni dello stadium e faceva la differenza. A maggior ragione una squadra che non è più forte, quando sei forte tra virgolette hai meno bisogno del pubblico, perché
ma ti fa sempre comodo,
ti fa comodo, però ti fa sempre come comodo. Dire, se tu vai al Bernabeu, il Bernabeu è un luogo non caldo, perché è gente abituata, il tifoso del Real Madrid medio, a vedere grande calcio, anzi quasi ad arrabbiarsi, a immusonirsi, a bofonchiare qualcosa quando appunto non assiste al solito spettacolo dei fuoriclasse. Ma noi adesso non siamo la squadra più forte, quindi noi abbiamo bisogno che ci sia un dodicesimo uomo in campo e deve essere lo stadio tutto, quindi non nessun alibi, ma la curva non canta più. Si può fare qualcosa di juventino, si può portare la bandiera, ci si può vestire di bianconero, si può sostenere la squadra.
Si può un attimo tollerare un momento di difficoltà del campo.
Ma questo direi che insomma chiunque veda le partite, non è che quando l'Inter o il Napoli o il Milan vincono ci sono 90 minuti perfetti. E a Udine non sono stati 90 minuti perfetti, però alla fine il risultato è straperfetto, quindi quello dobbiamo fare.
Seconda spia che dobbiamo salutare, il nostro Roberto De Frede, che ci manda la foto della sua Napoli. Lui è juventinissimo, è l'avvocato per eccellenza di Radio Bianconera, tra i tanti avvocati. Poi te la inoltro, panorama spettacolare, dal suo balconcino e la sua tazzulella e il caffè. Normalmente presentavamo, lo continueremo a fare, lo confermiamo nella squadra di Radio Bianconera, il nostro editorialista di Bianconera News ci racconta a suo modo, con molta classe, l'avversaria, cioè quando la Juve gioca in trasferta. E lui è il nostro inviato così, lontano, per raccontarci. Lo troveremo nei weekend con la partita in trasferta. Chiudiamo con il mercato, caro Paolo, meno 7, che non sono i giocatori in uscita, ma i giorni che mancano alla chiusura del mercato. Qui, gatta ci cova o il gatto non c'è?
Ci sono tante voci. È chiaro che l'interesse adesso è molto alto, perché più tra virgolette si avvicina alla scadenza finale, più ogni colpo deve essere pesante. Siccome la Juve non ha bisogno di aggiustamenti minimi, se eventualmente ci sarà qualcosa, a parte qualche uscita magari, deve essere chiaramente qualcosa di molto forte, e come tale dividerebbe anche il pubblico. Quindi si parla di Lukaku, si parla di Morata, si parla di offerte inglesi per Chiesa, si parla di un Real Madrid intenzionato a muoversi su Vlahovic. È chiaro che il tempo adesso stringe e bisognerà capire. Questa mattina sono arrivate queste due notizie che magari si mettono insieme, cioè che da un lato il Chelsea sarebbe disponibile ad aprire all'idea di un Lukaku in prestito, ma non è detto che questa operazione interessi prevalentemente la Juve. Potrebbe invece riguardare la Roma, che si mostra con Asmun, però ha sicuramente bisogno di qualcosa in più, perché poi c'è una variabile che appunto di cui parlavamo prima, cioè noi siamo senza coppe, noi poi magari ne parliamo anche, ci bastano 22 giocatori di movimento, con anche riserve, veramente riserve, o dobbiamo pretendere una squadra dove tutte le alternative siano possibili titolari?
Alzo la mano perché so la risposta.
Vai, perché
per me
io non lo so.
Quest'anno sì.
Quindi ti va benissimo che, per dire, il vice Locatelli sia Nicolussi Caviglia, per intenderci.
Non il viceversa?
No, spero di no, ancora adesso. Oppure che il vice...
Non è una battuta.
Oppure che il vice Bremer sia Rugani, o che il vice Danilo
per
sia
Ricciglio. Sì. Per i costi, Forse no, De Sciglio, perché parliamo però, di Pogba, Meteora,
esatto,
De Sciglio,
però in questo momento,
momento sono
per organico, certo. se guardate il campetto tra 5-2 dovrebbe essere così.
E allora, nell'operazione di mercato, visto che la nostra chiacchierata dura ancora un 15 minuti, poi avremo il collegamento con Bologna, poi entreremo nel nostro alloggio marittimo, perché poi dovremo sfrattare il personaggio che gli amici da casa conoscono, il nostro Pasquale Gallo. Lui, sai, è nottambulo, quindi la notte sveglio
e il giorno
dorme. Si sveglia per noi e poi torna a dormire, vero?
Beata vita.
Vero, pneumologo, sta benissimo, fuma e beve come non hai fatto neanche tu nella tua vita.
Come non dovrebbero fare come pneumologi, esatto.
Tanto per inquadrare il personaggio, poi ci metti un più Juventus uguale 100% gobbo. E detto questo, lo dovremmo sfrattare perché lui ci parla di juventinità, lo sfrattiamo e gli dobbiamo far liberare il condominio oggi, che ha occupato non abusivamente ma grazie ai suoi ottimi contributi. Lo incominciamo a salutare perché so che si sta svegliando e quindi probabilmente
ci ascolta,
si sta...
colazione.
Esatto, questa è Radio Bianconera, tu hai accettato, certo, a scatola,
certo,
chiusa di rientrarci.
La pausa pranzo perché così magari perdo qualche etto. Esatto. Ma non è vero, mangio prima.
Esatto, ti ho visto lì comunque, le porzioni incredibili. Non hai visto quelle di Manuel. Va bene, metto insieme un po' di informazioni dei vari siti, tra cui anche Calcio News 24 che tu rappresenti, tutto mercato web del nostro gruppo, Bianconera News, tutto mercato web mi porta su questo argomento. Cioè, Lukaku non vuole più la Juve. Titolo. Allora, sì, io l'ho ammorbidito e ho messo Lukaku e Juve più distanti, sono un po' più morbido,
sì.
Perché il blitz potrebbe capitare, questo se non trova poi squadra, il Chelsea non se lo vuol tenere.
Sì, il 31 sarebbe un conto alla rovescia, l'1 sarebbe un conto alla rovescia.
Sarebbe un conto alla rovescia, quindi attenzione, venerdì prossimo vestiti da mercato.
Da Lukaku, mi messo da Lukaku.
Esatto. Poi, attenta Juve, se Salah va via, Chiesa potrebbe
andare al Liverpool.
Klopp ha appena detto Salah non si muove dal Liverpool. Quindi 1+1, certo che in questo momento prendo le notizie, le filtro con un'altra ottica rispetto a quella con cui magari i giornali hanno aperto stamattina. Vlahovic e Chiesa, più me li tengo. Cosa ne pensi di questa riflessione, ragionamento, deduzione?
No, il ragionamento te lo complico.
Mi piace.
Sì, no, mi piace molto. Bisogna credere agli allenatori nell'ultima settimana di mercato? Io penso relativamente, mi spiego meglio, penso che un allenatore all'ultima settimana di mercato o gli fornisce un giocatore che migliora totalmente la sua rosa, oppure vuole lavorare con chi ha già. A maggior ragione, immagino che Klopp di Salah abbia stima infinita, perché Salah ha rappresentato le cose migliori del Liverpool, ha già perso nel corso di questi anni qualcuno, Mané, Firmino, che costituivano il tridente d'oro del Liverpool.
Arriva
da anni difficili, gli sono arrivati altri giocatori e quindi in questo momento, per carità, Chiesa è un giocatore ottimo, un giocatore che potrebbe fare benissimo in Premier League, conosce perfettamente l'inglese, e avrebbe secondo me una grande capacità di adattamento, però arriva da un campionato quale quello italiano in cui non sempre chi è andato poi in Premier o anche in altri paesi ha avuto fortuna. Quindi io credo che Klopp faccia bene a difendere Salah, che è un valore di come dire, complessivamente molto forte. Dopodiché la variabile Arabia è seria. Oggi devo dirti che la riflessione più interessante che ho letto sui giornali è quella che ha fatto Guido Vasciago su Tuttosport, con un bellissimo editoriale in cui si chiede se noi stiamo diventando il Sud America. Cioè se noi Italia...
Noi Italia.
Tra Premier e Arabia... Noi stiamo diventando un campionato nel quale i migliori, e a volte addirittura non i migliori, se ne vanno. Perché la notizia, secondo me, della settimana è Gabriel Veiga decide di andare, 21enne. Quindi la famosa frase che si dice, ma in Arabia stanno andando i leoni ormai dismessi, non è più tanto vera. Perché stanno andando anche dei talenti di 26-27 anni e nel caso del suo di 21 anni che doveva venire a Napoli a giocarsi a Champions League da protagonista, invece decide di preferire i petrodollari. Quindi su questo, per questo che dico che oggi fare mercato, una riflessione che mi ha fatto lunedì, è sempre più difficile, ragionare nel tempo, perché oggi compri un giocatore e paradossalmente che ti vada bene o ti vada male è quasi ininfluente per poi la sponda araba, e questo è qualcosa su quale gli operatori si dovranno interrogare molto.
C'è chi colpevolmente si è messo all'ascolto in questa seconda puntata extra large di Cose di Calcio, quindi lunedì noi non ti aveva visto.
Magari lunedì era in vacanza.
Era ancora in
beato,
vacanza.
In
quindi adesso ho scoperto che c'è l'extra large con Paolo Rossi lunedì e il venerdì, quando poi ci saranno le conferenze da solo o quando lo manderemo inviato da qualche parte da solo io. Ma comunque il programma diventa extra large con i nostri contenuti, gli approfondimenti, e Paolo Rossi lunedì e venerdì. Che piacere rivedere Paolo Rossi, attenzione al complimento, tanti complimenti un po' per tutti, ma mi prendo il mio piccolo merito. Bravo direttore, dopo Zuliani, aver portato anche Paolo Rossi e tanta roba. Mercato da Juve e Moggiana, ti ringrazio, hai ragione. E la finiamo qui con una battuta.
Ma io sono quasi un parametro zero però, Quindi è un mercato da marotta.
Non ti posso neanche dire tagliati i capelli.
No, ma io non so, ecco, devo dirti che tra le cose dell'ultima settimana... io sono dell'idea che uno deve avere il look che vuole, a maggior ragione lo devo dire io, perché non ho altro che invidia nei confronti di chi ha i capelli lunghi, e se li avessi li avrei lunghi, però voglio dire, non puoi entrare in campo a toccarti i capelli per 40 minuti.
Allora togliti gli orecchini, Paolo Rossi, li avrai due orecchini tu sotto quelle cuffie?
Nel cassetto ce li ho, li metto solo in certe circostanze.
E allora cancellati quei...
Neanche i tatuaggi, niente, sono proprio un calciatore vecchio stile.
Vabbè, cosa abbiamo preso? Cosa abbiamo preso a Radio Bianconero? Va bene, un po' di simpatia, un po' di ironia, spero che la comprendiate, che vi faccia divertire se siete ancora in spiaggia col vostro telefonino, se siete a casa a guardarci sulle Samsung TV, canale 4005, e ci potete vedere e seguire, ci fa piacere. Ci guardavano anche da Tutto Sport. Però arrivano anche poi le critiche su un ragionamento che hai appena fatto. Attenzione,
sentiamo.
Allora, ciao, ma nessuno dice mai che Rugani è uno che gioca 5 partite l'anno. Io lo leggo anche, potrebbe giocarne di più, e sta in panchina senza rompere. E c'è una C iniziale, poi non so a cosa fa riferimento.
Rugani...
Abbiamo detto il contrario, però prima dicendo la formazione, le panchine.
Vabbè, Rugani è oggettivamente un giocatore che è sempre... Io non ho mai detto di Rugani titolare.
Salutiamo Mirko Gobbo.
Alla vigilia di una stagione. È un giocatore come, mi verrebbe a dire, non è più tanto abituale nelle rose attuali, ma una volta c'erano i giocatori, tra virgolette, riserve, che erano utili, Prandelli, Tavola, cioè quei giocatori che nelle rose della Juventus sapevi che sarebbero stati più o meno delle garanzie in caso di defaianza dei titolari. È chiaro che qualcuno, lui stesso, potrebbe aspettarsi uno spazio maggiore nel momento in cui è finita la BBC, perché fino a quando c'era Barzagli, Bonucci, Chiellini, spazio per tanti altri non ce n'era. Insieme a Rugani si sono fatti tra virgolette fuori anche altri, no? Ricorderete l'acquisto di Ogbonna, che non fu tra l'altro neanche banale dal punto di vista proprio economico, però Ogbonna poi ha fatto la riserva. E Rugani l'anno scorso secondo me non ha fatto una brutta stagione, quando è stato chiamato in causa ha detto la sua, quando ci sono stati i tracolli non sempre lui era tra i colpevoli. E quindi ci sono stati nomi più celebrati che hanno avuto delle maggiori responsabilità. Va benissimo che sia in una rosa come quella attuale, nella quale magari, perché poi ricordiamoci, noi adesso stiamo facendo ragionamenti a voce ferme, cioè privi di infortuni. Poi in una stagione è vero che giochi anche solo una volta a settimana, però gli infortuni ci sono, anche solo quelli traumatici, e magari Rugani avrà dello spazio e saprà meritarselo, perché poi nel 3-5-2 secondo me lui ha la possibilità di giocare in tutte e tre le posizioni.
Ecco, la bellezza di Extra Large, che abbiamo tempo così anche di andare a osservare i temi nel dettaglio, con le spiegazioni, gli approfondimenti, grazie alla presenza di Paolo Rossi, e intanto seguire anche attentamente quello che ci scrivete e quello che reclamate come argomento. Ci chiedono se abbiamo letto il libro Scudetti Rubati. Non perdo tempo. Scudetti Rubati, cosa ne pensa? Grazie Luca. Hai letto questo libro?
No, ma non... Cioè, non fa... Allora, ci sono dei libri che...
Puoi dirlo.
No, quando arrivi a una certa età, io ho 58 anni, inizia a calibrare i libri che devi leggere. Cioè, sono quelli importanti. A me non mi frega proprio niente di leggere uno che ha scritto Scudetti Rubati. Se lo scriva, se lo legga. Cioè, non... noi... Ecco, questo io invito il nostro pubblico. Spesso siamo noi a fare la fortuna di quelli che non ci vogliono bene. Basta ignorarli. basta ignorarli.
Perfetto, la lezione è questa. Finita. La morale è sempre quella.
Scudetto e rubare, ma è un libro. Ma cioè, che cos'è?
Puoi comprarlo e usarlo in un altro modo.
Esatto. Ecco.
Senti, tu hai evitato dei temi che so che ti indispettiscono. Tipo la corte del Mancini.
Ah no, quella interessante.
Oppure,
no,
oppure le dichiarazioni di Ventura, tipo che brutto addio quello di detto da Ventura, ti ricordi? Che brutto addio quello di Mancini. Luciano non ha tempo, Luciano Spalletti non avrà tempo.
No, guarda, invece quel tema lì io oggi c'ho anche scritto e uscirà tra un po' di ore.
Sì.
Però
dici il tuo pensiero.
No, nel senso che vedo che c'è molto dibattito su questo, no? Allora, c'è una linea che dice Mancini ci ha fatto fare una brutta figura. E devo
rispetto
dirti,
zero per la nazionale, almeno.
Rispetto zero per la nazionale. E devo dirti, mi ha colpito molto in queste settimane che sia Mancini che Gravina hanno fatto interviste importanti. Cioè, giornali anche politici, no? Cioè, Corriere della Sera e via discorrendo. Spiegando, ma non spiegando. Cioè, sembra quasi che siano lanciati
parando il colpo
dei messaggi in codice, no? Cioè, io e te ci siamo detti delle cose pubblicamente, ma non abbiamo spiegato bene la situazione, nel senso che se è vero che Mancini ha chiesto a Gravina tu mi devi garantire fino al mondiale anche qualora uscissimo dagli europei, beh, siamo alla
dovevi
follia
cacciarlo,
siamo alla follia, perché Mancini oggettivamente
dopo aver perso il mondiale,
esatto, se neanche mi qualifichi e poi devi avere anche la garanzia di andare a un mondiale che dove non hai la garanzia di andarci, scusate il gioco di parole, siamo alla follia. E quindi se Mancini ha cercato l'incidente, la prova di fiducia su una fiducia che Gravina non gli poteva dare, è grave.
Che aveva capito che era già finita, esatto, per tanti altri motivi.
Però Gravina, dal suo punto di vista, ha qualche ragione nel dire, beh, insomma, non è che questa rottura me la puoi fare ad agosto dalla spiaggia di Mykonos con una PEC e via discorrendo, visto che
a 15 giorni dalle qualificazioni.
Bravo, visto, cioè, noi siamo qui che tra un po' non si riusciva a fare convocazioni. Visto che sull'Italia c'è un carico simbolico non da poco, cioè inutile che allora facciamo tutti i discorsi su l'Italia, il valore azzurro e tutto quanto, se poi la usi come una squadra, no, peggio di una squadra di club, perché la squadra di club non fuggi così. Dopodiché qualcuno giustamente sostiene, ragazzi, ma voi sapreste resistere a un'offerta di quel tipo? Io mi sento anche di dire, però ma non
ci
è
sono
che
uomini e uomini,
sì, ma non è che Mancini sia proprio uno che, come dire, ha problemi con la pensione. Capisco di più lo staff, perché leggevo oggi le biografie. Sandreani ha 68 anni, molti ne hanno 60, qualcuno ne ha 63. È l'ultimo grande contratto.
La soluzione ce l'ho, ma so che ho fatto discutere i saggi del calcio, quelli che la sanno con tanti riccioli. Devi mettere comunque un modo per proteggere la nazionale. Cioè, io spero che con Spalletti adesso ci si tuteli.
Fai un contratto nel quale paghi una penale.
Paghi una penale.
Sono d'accordo, sono d'accordo.
Hai capito perché? Perché se no Spalletti tra sei mesi, se fa bene o fa male, cioè tuteliamo il giocatore.
Certo,
arriva la proposta indecente.
Hai perfettamente ragione.
Io farei così, quindi non me la prendo con Mancini adesso. Esce allo scoperto e dici, cara mamma, nazionale, non me ne frega niente a me dell'Italia.
Sempre
Italia
questa
sedestra,
bravo,
la mano sul cuore. Bravo. No, se la prende con la giornalista che gli fa la domanda anche inopportuna, poveri sti giornalisti che fanno ancora le domande inopportune, e poi scappi per andare a prendere i soldi senza neanche dircelo tre giorni dopo. Questa trattativa quando è iniziata l'altro ieri? Con la PEC, il giorno della PEC?
No,
magari
sono
sei mesi prima.
Sono d'accordo.
Con Conte, con Spalletti, con chiunque.
Sì.
Tanto per essere chiaro.
Un commissario tecnico che fa la pubblicità per la nazionale. Cioè che
hai capito? Cioè, che si è preso i soldi.
No, ma io su quello non difendo.
Perché andiamo d'accordo?
Non difendo minimamente Mancini. Ci mancherebbe altro.
No, non è per
però
difendo.
Hai ragione, perché tra l'altro una volta i commissari tecnici erano allenatori di federazione, per la quale la nazionale era davvero il massimo. Hai ragione, Spalletti potrebbe portarci agli europei, farci vincere l'europeo. Se gli arriva l'offerta del Manchester City, non dell'Arabia, del Manchester City, Spalletti ci saluta.
E noi paghiamo la penale al Napoli.
Sì, esatto.
Accontenti quello, mandi
totalmente via. Beh, per adesso spero che la penale al Napoli la paghi Spalletti o vadano in causa, ma che se la federazione la pagasse sarebbe questo.
Ci siamo capiti. A me è stupito, tu che sei molto social, alla tenera età che hai appena dichiarato, ho sempre detto, io non mi sono stupito della fuga di Mancini. ma che non si sia dimesso anche chi lo ha protetto, coccolato, anche certo, dopo un'eliminazione pesante. Però, ripeto, punti di vista.
Sai che in Italia se c'è uno che si dimette, l'altro dice subito, bene, l'ha fatto lui, quindi siamo a posto.
Sì, sì, anche perché ce ne sono 20 che aspettano di capire se devono andare in Arabia o restano nei settori giovanili. Te lo dico molto chiaramente.
Totalmente d'accordo.
Però erano argomenti di cui non volevo parlare con te, perché dobbiamo parlare del Bologna e ti faccio una battuta flash. Ripartiremo da qui nella seconda parte di trasmissione di Cose di Calcio Extra Large, ma per garantire a Chiesa e Vlahovic, cioè per farci garantire da Chiesa e Vlahovic tanti gol, quanti secondo te? Quanti ne dobbiamo segnare? Perché abbiamo l'elenco, dal 2010-2011 la Juventus in Serie A aveva segnato 57, 68, 71, arrivando a un massimo di 86 nel 2017 e finendo con gli ultimi due anni, forse per questa la richiesta di un certo tipo di attaccante da parte di Allegri, è di 57 e 56. Si è ristretta la Juventus, ma non è che dipende anche dai palloni giocabili? Ti lascio con questo dubbio, lascio i nostri radioascoltatori 340-5425-324, tra poco Extra Large si sposta a Bologna e ascolteremo da qui Paolo Rossi sui gol che deve fare la Juventus e che dovrebbero garantire almeno i due attaccanti pseudo titolari, rimarranno loro, saranno loro, io spero di sì.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
Cose di calcio.
Cose di calcio XL, Extra Large, con Paolino e Paolo Rossi. Eccoli insieme il lunedì e il venerdì. C'è Lukaku. Hai una domanda? Ti presenti? Gli fai una domanda? Che domanda gli faresti arrivasse alla Juventus?
Beh, non gli farei nessuna domanda sulle questioni che tutti gli chiederebbero, cioè la fedeltà, l'Inter, la Juve, le frasi di una volta, queste cose qui.
La Juve ti ha cercato prima della finale di Champions.
Esatto, queste cose. Sei stato
a me l'hai chiesto ieri sera.
Sei stato condizionato e via discorrendo. Ma gli chiederei come valuta questa idea per la quale in questi mesi si è detto che chi ha Lukaku gioca un calcio primitivo, antico.
Bella domanda.
No, quindi se lui si sente un giocatore, tra virgolette, fuori moda, fuori contesto, fuori epoca.
Senti, prendo nota.
Allora tu magari faccio ci vai alla conferenza prendo di Lukaku,
Perché io faccio, fate la domanda. Molte volte ho portato la domanda ai nostri radioascoltatori.
E fai bene, quindi faccio bene. Nel caso arrivasse Lukaku, gli chiedi questa cosa. Però senti, lui probabilmente so già cosa ti risponderà. Dice, ma io non ho letto niente, non ho sentito niente.
No, ma non darmi le risposte di Lukaku.
Però dico io faccio già Lukaku.
Arrivasse Morata, cosa gli chiederesti a Morata a terra?
Morata gli dico, gli faccio i complimenti. Morata è un giocatore.
Sei innamorato tu di Morata?
No, non è un giocatore che mi è piaciuto. Anzi, io per Morata ho anche qualche rimpianto. Nel senso che penso che quando finirà la sua carriera ci diremo. È stato un ottimo giocatore che poteva diventare un grandissimo e qualcosa non ha mai funzionato.
Vorrei, ma non
fondo.
Posso. Perché?
Beh, questo è un bel mistero. Perché è un giocatore che io credo un po' tutti abbiamo avuto la sensazione che potesse fare qualcosa di più in termini di numero di gol, in termini di compatibilità con qualche altro attaccante e via discorrendo. Però è un giocatore a cui è difficile non voler bene, perché è un giocatore che dà tutto, è un giocatore che tante volte nelle match importanti è stato decisivo, ci ricordiamo tutti la nostra prima Champions fino a Berlino, e quindi Morata, se in qualche forma tornasse, non mi dispiacerebbe, anche se io sono dell'idea che la Juve ha bisogno di volti nuovi e di volti giovani. Però se proprio, come dire, si deve fare, perché ci sono una serie di operazioni in uscita, in attacco, penso ad esempio a Moise Kean, Morata mi darebbe delle garanzie anche per il futuro, perché sono convinto che a quel punto avrebbe voglia di restare.
Senti
dopo,
dai, chiudiamo con la terza domanda. Arrivasse Holm?
Ma Holm va benissimo, nel senso che non,
che giocatore appunto, è? Che giocatore perché?
Ma io lo conosco poco, però nell'ottica di rinforzarci sulla fascia destra e l'idea di avere giocatori che sappiano anche, secondo me, mettersi in gioco un po' dappertutto, Holm potrebbe andare bene. So che piace molto a Giuntoli, l'aveva credo cercato già prima del suo incarico alla Juventus, e quindi potrebbe essere un profilo interessante. Ma devo dire che secondo me la Juve oggi come oggi è abbastanza fatta nella sua forma più definita, poi è chiaro che qualche aggiustamento ci può essere.
Assolutamente, intanto ci sono già dei vocali. Bene, allora cominciamo ad andare ad ascoltare i temi, come vedete, domanda diretta, indiretta, curiosità, scherzando.
Tu mi hai fatto la domanda sui gol, su quanti
sui gol,
non
me lo sono dimenticato, e che tengo l'argomento sempre lì, un po', sai, la
sì, tanti gol, tanti gol,
tanti
moda.
Gol, fino esatto. al novantesimo puoi segnare,
si può
il gol
segnare,
vittoria.
È vero.
Il gol vittoria, ci sono dei vocali, sentiamo che cosa ci propongono da casa.
Ciao direttore, Sasha da Viterbo, una domanda per il grande giornalista Paolo Rossi. Se mettiamo per assurdo, alla fine Chiesa va a Liverpool perché ti fanno un'offerta irrinunciabile, beh, a quel punto non si può presentare la Juve con Morata o con il semplice Lukaku, basta. Deve prendere Samardžić più un Lukaku. Allora così uno se la fa mandare bene la cessione di Chiesa. Perché io da questo punto di vista per ora aggiunto lì mi aspetto di tutto di più l'ultimo giorno di mercato. Posso anche non aspettarmi nulla e la squadra rimane così e va bene. Però Giuntoli non ha portato niente di suo a livello di inventiva come ha fatto con Napoli. Parliamoci chiaro.
Intanto ti salutiamo, mi permetto, e lascio poi la parola anche chiaramente a Paolo, a cui era rivolta la domanda, di lanciare l'esclusiva di Bianconera News. Chiesa non si muove. La verità su Morata e Ken la potete leggere, firma Mirko Nicolino, ma vi garantisco che questa notizia è di poche ore fa, notizia o comunque indiscrezione più che notizia, a dire il vero, su Chiesa lanciata con accuratezza da parte di una delle spie citate in precedenza. Quindi su bianconeranews.it in questo momento esclusiva, Chiesa non si muove, e ci credo anch'io. Metto a rischio sempre ancora Vlahovic, lo ammetto, perché potrebbe arrivare il 28. Io parlo del 28, sai perché? Tu sicuramente capirai il 28. Il 28 è arrivato Ronaldo quando guardavamo i mondiali.
Sai che non...
Il 28 quando si giocò e poi andò via, praticamente si decise negli ultimi giorni di un altro mese. E quindi il giorno 28 è quello caldo.
È quello dedicato.
È quello caldo.
Poi 28 il giorno dopo Juve Bologna, magari abbiamo ancora qualche verità in più sulla squadra.
Bravo.
Allora, uno è chiaro.
Perché
che...
se segna me lo vendono, poi Lukaku come fa a segnare tutti quei gol?
Allora, io francamente, per riprendere la domanda del nostro telespettatore, la valutazione più che domanda, sì, sono d'accordo. Chiesa non è facilmente sostituibile con un solo uomo, e peraltro non credo neanche che la coppia Vlahovic-Lukaku sarebbe così ben assortita. Poi magari mi sbaglio e scopriamo una nuova frontiera. E Chiesa per me è un giocatore determinante, io non lo venderei assolutamente, però sappiamo appunto quali sono le leggi del calcio contemporaneo. Se Liverpool si presenta con un'offerta irrinunciabile, per noi e per il giocatore Chiesa va via.
Non ti sembra un po' poco 60 milioni? 60?
Sì, sono pochi. Sono pochi, secondo me sono pochi per quello che Chiesa può essere per noi, non solo oggi ma anche in futuro.
L'età, l'uscita dall'infortunio.
È chiaro che sì, anch'io mi aspetterei qualche cos'altro. Devo dire che fino a quando non è stata fatta questa promozione da parte di Allegri totale su un Chiesa nel 3-5-2, io avevo immaginato che la carta Berardi fosse stata proprio in qualche maniera tolta dal mazzo e dirottata a Torino come eventuale sostituzione di Chiesa. Però a quel punto la Juve deve avere un altro profilo, che peraltro è possibile, secondo me, che è quello del 3-4-3 e non del 3-5-2. Staremo a vedere, però in questo momento secondo me sarebbe un danno, quantomeno nel breve termine, mandare via Chiesa, ripeto, ben sapendo quali sono le cose. Attenzione a considerare questo mercato, il mercato di Giuntoli. Giuntoli arriva in corso d'opera, il mercato è già stato fatto in parte, per il rinnovo di Rabiot, l'acquisto di UEA, eccetera, e soprattutto Giuntoli ha come primo mandato quello che lui stesso ha raccontato in conferenza stampa, cioè di proporre una Juve sostenibile. Quindi i grandi colpi li vedremo, se li vedremo, se lui ne sarà capace, se questa sarà la linea della società, credo dal prossimo anno in poi. Non sarebbe un colpo alla giunta di sostituire Chiesa con Samardžić, che ha un altro tipo di caratteristiche. Sarebbe più un colpo dato da un'occasione di mercato, ma io credo che da giunta di noi ci dobbiamo aspettare profili alla Kvaratskhelia, cioè giocatori che magari conoscono in pochi e che noi andiamo a prendere. Non è questa la sessione dal quale mi aspetto questo, perché altro da fare.
Concentrato sulle operazioni alla Giuntoli dopo un mese di lavoro, perché poi no? la classica sforbiciata. Cioè, quando le piante, cioè quando torni al mare nel tuo giardino, quando ti affacci sul tuo giardino, quando torni dalle vacanze le tue piante, prima inizi a sfoltire, a sforbiciare un
esatto.
po' e poi a cogliere le occasioni. Questo lo tengo, questo no, chiedo all'allenatore e mi manca il vaso in alto a destra e cerco qualcosa di colorato che possa andare in alto a destra. Sì. Io spiego sempre così in maniera semplicistica.
A meno che abbia lui abbia una carta a sorpresa,
bravo.
Nel caso di una cessione eccellente,
bravo.
Ma di questo
io questo mi aspetto quest'anno al primo settembre.
Io vorrei vivere un 31-1 abbastanza rilassato, eh.
Io vorrei una notizia il 7 di settembre, sono sincero. Io amo Pogba, ma forse spererei che dall'Arabia la proposta indecente possa arrivare il 7 settembre.
Quella potrebbe essere anche un modo per ritoccare dei costi.
Vendo quella garanzia, puoi operare con qualcosa
potrebbe
in
anche essere quello. Potrebbe anche essere quello e staremo a vedere. Magari si sta provando in ogni modo, visto che tra l'altro Pogba sta anche accelerando i tempi, no? Non ci si aspettava di vederlo in panchina a Udine. Dovrebbe essere in panchina col Bologna. Poi vedremo naturalmente domani Allegri che cosa ti racconterà. Però appunto...
Però c'è il nostro amico Deschamps che ha detto deve ritrovare la bussola. Ed era un'espressione che... Paolino, bisogna ritrovare la bussola. Si metteva la mano davanti e me la esplicitava prima delle nostre dirette, quando era il 2006. Però ti fermo sui temi di Deschamps, di Pogba, perché ci concentriamo anche sul Bologna, perché non è domani, ma è dietro l'angolo l'impegno col Bologna. E allora ci colleghiamo con grande piacere una volta l'anno, di più non la disturbiamo, la collega impegnatissima nel seguire le vicende di Bologna e del suo Bologna. Diamo il benvenuto, ritroviamo con grande piacere Sabrina Orlandi di ETV Bologna. Ciao Sabrina.
Buongiorno, ben ritrovati.
Ciao, mi ricordo esattamente che un anno fa ti ho lasciato in macchina, ti ritrovo in macchina. Il lavoro della giornalista, dell'inviata è impegnativo.
Sono sempre in giro, però mi sono fermata. Quindi
certo, come l'anno scorso e anche la cintura, vediamo, quindi lo facciamo. Si è fermata e ti ringraziamo per averci dato disponibilità. Con me Paolo Rossi, abbiamo parlato dell'Arabia, abbiamo parlato dell'Emilia Romagna, un grosso abbraccio a tutti gli emiliano romagnoli per quello che hanno, stanno ancora attraversando, quindi saremo sempre vicini ai nostri fratelli emiliano romagnoli, però vogliamo sapere come sta il tuo Bologna.
Guarda, è un cantiere aperto, nel senso che... Oddio, scusate, si è tirato il telefono. È un cantiere aperto il Bologna, perché doveva essere una squadra che doveva solo fare piccoli ritocchi e quindi con la stessa ossatura ricominciare con Motta. In realtà negli ultimi giorni di mercato stanno un po' stravolgendo tutte le cose. La partenza di Arnautovic, adesso stanno cercando un nuovo attaccante, è arrivato Carlson pochi giorni fa, esterno d'attacco sicuramente di buon prospetto, potrebbe già essere... in campo domenica proprio contro la Juventus. Quindi insomma è una squadra che Motta sta cercando di plasmare in tempi brevi, perché ha lavorato con un gruppo tutta estate, ma adesso ci sono molti cambiamenti imminenti, alcuni sono già avvenuti, e quindi speriamo solo che giochi un calcio migliore, perché l'anno scorso proprio contro la Juve giocò la sua peggior partita al Bologna, ma perché era la fase di transizione da Mihajlovic a Motta,
ricordo.
E quindi stavano cercando di assimilare i nuovi concetti di gioco, e fu una delle peggiori partite a cui abbiamo assistito.
Com'è stata la partenza quest'anno, al di là del risultato? Perché sai, bisogna sempre guardarla con il giusto taglio, il risultato, il possesso palla,
certo,
eccetera. Da attenta osservatrice di Bologna-Milan, che è terminata 0-2.
Guarda, la differenza l'ha fatta la qualità, il Milan ovviamente è più forte. Dal punto di vista della partita c'è stato in realtà molto equilibrio, anzi pronti via, la prima azione da gol è stata del Bologna con la traversa di Likoyanis. Il Bologna è stato in partita, ha cercato più volte il gol e gli è mancata ovviamente la freddezza sotto porta. È stata una partita che poi, come un po' sta accadendo in questa fase, condizionata dal grande caldo, quindi si è giocato circa un'ora, l'ultima mezz'ora erano veramente stremati tutti, c'erano 39 gradi a Bologna nel posticipo di lunedì sera. La differenza l'ha fatta la qualità del Milan, però è stata una gara equilibrata, si è ripartiti da dove ci si era fermati, quindi il calcio di Motta adesso dà i suoi frutti, Bologna gioca bene, ha una sua identità, fa buon possesso palla, buone manovre, per cui insomma c'è fiducia da questo punto di vista.
Sabrina, io avevo due curiosità. La prima è: qual è l'aspettativa della piazza? Cioè, cos'è che renderebbe felice la piazza di Bologna, che poi è una piazza molto raffinata, e magari non si accontenta neanche solo di un piazzamento. Bisogna per forza tornare nella piccola Europa, la Conference, o potrebbe essere sufficiente essere belli, scoprire un campione nuovo, regalarsi magari qualche bella partita?
No, in realtà l'ambizione adesso è quella di iniziare ad avvicinarsi alla zona europea, partendo dalla Conference, perché dopo 8 anni di Joey Saputo, questo presidente, proprietario italo-canadese, molto ricco, molto ambizioso, era arrivato qua dicendo in 10 anni e torneremo in Europa, ne sono passati 8, quindi insomma è stata una crescita molto lenta rispetto a quella della Fiorentina, che con Commisso ha fatto il salto molto più precocemente. Però è quello che ci si aspetta, solo che ogni anno c'è sempre qualche intoppo, c'è sempre qualche situazione per cui non è mai l'anno giusto e la tifoseria da questo punto di vista inizia a essere un po' stanca, insomma vorrebbe vedere dei frutti. Poi è certo che giocare bene, un bel calcio, qualche giocatore che ti possa un po' infiammare la piazza è sempre un buon bottino, però non credo sia questo l'anno giusto, perché si è rinforzata ancora di più la Fiorentina, insomma diventa sempre più netto il gap tra le prime 7 e le altre. Però se l'anno scorso il Bologna ha fatto il suo record di punti, è arrivato 9, è chiaro che l'obiettivo è quello di migliorare, quest'anno 8 o 7, sperando che magari qualcuna di quelle che sono lì davanti possano sbagliare il campionato, e questo è un po' l'aspettativa.
Ho ancora una curiosità, io commento le Eredivisie e sono colpito da quanto il Bologna vada a pescare in Olanda. Tra l'altro faccio un esempio, il Bologna Van Hooijdonk, che aveva fallito da voi al primo anno, l'anno scorso si è ritrovato totalmente, ha preso Beukema, ha preso Carson. Perché c'è questa grande attenzione, che a me personalmente fa piacere, che tra l'altro trovo che al calcio italiano faccia bene, vedi Reinders che contro di voi ha giocato molto molto bene.
Molto
bene. Insomma, è interessante il fatto che venga scandagliato, sì, così in maniera minuziosa il mercato olandese.
Guarda, credo che quello sia il territorio di Sartori, perché è lì che lui sta pescando i giocatori migliori, deve avere lui un filo diretto anche evidentemente con i procuratori di quella zona. E poi un'altra cosa che fa la differenza, dice Sartori, che sono giocatori che si ambientano immediatamente al calcio italiano. Cioè se tu prendi magari lo straniero che ci mette 6 mesi a capire la mentalità del campionato italiano, entrare nei meccanismi del campionato italiano, è chiaro che è più faticoso, i sudamericani magari ci mettono un po' di più. Lui è convinto che il Nord Europa, l'Olanda, ma anche il Nord Europa più in generale, fornisca giocatori più pronti a inserirsi immediatamente. Ndoye è arrivato 3 giorni prima dell'inizio del campionato ed è stato schierato titolare, ti dirò che sembrava giocasse nel Bologna da sempre. Poi sarà un caso, un'eccezione, però credo che queste siano le motivazioni principali. Un po' quello è il territorio dove si muove meglio Sartori, e poi la sensazione che ci trasmettono i dirigenti è quella che siano giocatori più pronti ad ambientarsi nell'immediato.
Un Bologna che ha poco tempo da perdere rispetto ad altre che potrebbero avere più soluzioni e magari una rosa allargata. Qui su Radio Bianconera Sabrina Orlandi di ETV Bologna, io ti chiedo 2 curiosità, ce l'ho anch'io, e ti chiedo cosa manca dopo la partenza anche di Arnautovic, al di là dell'attaccante, per fare quel salto di qualità di cui parlavi in precedenza, prima cosa. E poi chiaramente ricordo esattamente le parole che mi dicesti l'anno scorso quando arrivò Cambiaso, e ti chiedo se lo avreste tenuto volentieri ancora un anno in prestito acquistandolo.
Assolutamente sì, cioè parto da Cambiaso, perché ti posso dire che mentre, ecco, Cambiaso ci ha messo molto ad ambientarsi, l'anno scorso era arrivato a Bologna, era partito molto male, facendo molti errori soprattutto in fase difensiva.
Ce lo spiegasti proprio così.
Sì, si capiva bene che aveva delle qualità più offensive, ma dietro faceva molti errori, era finito in panchina quasi subito, a gennaio addirittura il Bologna lo voleva cedere, ridare insomma da qualche parte in prestito. Poi in realtà quando la Juve si era fatta sotto a gennaio è stato proprio Motta a dire no, ci ha tenuto a tenerlo. Motta è molto bravo a lavorare con i giovani, insegna calcio, lavora molto sul campo, e devo dire che ha trasformato Cambiaso. Quello che vedete voi oggi, io ho visto già la partita della Juventus la settimana scorsa, questo suo modo di partire a sinistra ma di accentrarsi è una cosa che con Motta faceva regolarmente. Motta voleva che lui facesse questo tipo di gioco, partiva esterno ma diventava poi un centrale aggiunto a centrocampo, una mezzala per dare superiorità numerica al centrocampo, e lui era molto bravo a interpretare questo ruolo, che vedo sta facendo anche con Allegri, e per il quale Motta ha lavorato tanto, e alla fine il motivo per cui ancora non è stato sostituito Cambiaso, che pure si sapeva che sarebbe tornato alla Juve perché era un prestito secco, è perché il Bologna fino all'ultimo ha sperato di poterlo riprendere. Adesso che ha capito che non c'è possibilità addirittura titolare con Allegri, deve affrettare un po' i tempi, perché non è stato di fatto sostituito l'esterno sinistro del Bologna.
Quindi in questo momento l'asse di sinistra è anche un puntello in attacco, eventualmente mancherebbe, visto l'arrivo di un 10 alla Baggio, da quello che leggo dopo le sue prime dichiarazioni dell'ultimo
arrivato.
Sì,
adesso siamo tutti curiosi di vederlo, Carlson, perché ha preso il numero 10, si parla tanto bene di lui, però nasce più come attaccante esterno. Credo che al Bologna manchi Arnautovic, insomma il giocatore di livello superiore in mezzo all'area.
E abbiamo frizzato la nostra collega di Bologna, che ci stava dicendo, ci ha detto cose molto interessanti. Allora noi proviamo con Manuele a ripristinare il collegamento Skype con la collega che si stava dirigendo in redazione, ma si è resa disponibile, e dico che ci sono arrivati molti spunti da questo collegamento, Paolo.
Sì, perché appunto il Bologna probabilmente l'anno scorso...
Poi eventualmente la salutiamo se riusciamo a recuperarla.
Ha fatto la partita più brutta a Torino qualche volta l'anno scorso, quando è andato in blackout, veramente non si è più riacceso per 90 minuti. Col Milan, ha detto bene Sabrina, ha avuto un ottimo inizio, però poi di fatto nei primi 20 minuti la partita l'ha persa, non solo per meriti del Milan, che comunque ha fatto due gol ben costruiti, e soprattutto insomma illuminato da Pulisic. Però è una squadra che ha dei giovani interessanti, ripeto, io conosco bene Carson, l'ho visto all'Opera. Stiamo parlando di giocatori di personalità. In Olanda i giocatori superano l'uomo come mentalità, proprio hanno voglia di farlo, non vengono bacchettati dagli allenatori, ma anzi fa parte proprio del loro DNA, a prescindere che siano olandesi o meno. Così si gioca in Eredivisie, e quindi il Bologna da questo punto di vista ha dei giocatori interessanti. Non sempre l'adattamento riesce, perché Van Hooijdonk appunto 2 anni fa a Bologna ha fallito clamorosamente.
Poi sai, l'ambientamento dipende da molti fattori, dalle proprie caratteristiche, dalle proprie...
E poi in Italia si gioca un calcio molto tattico, è difficile. L'Italia è un calcio molto difficile, e altrove è molto più disinibito.
Alcuni sono limitati nel raccogliere tante informazioni magari da parte dei nostri allenatori. Piuttosto che prendere palla, non dico fare un dribbling più, un cross
però,
in meno.
Già il fatto che un giocatore decida di prendere il numero 10, che di per sé è un numero pesantissimo,
impegnativo.
Quando non sei di fatto un numero 10, perché aveva ragione Sabrina, Carson è più un'ala, significa avere voglia di mettersi alla prova. Quindi non so se a Torino lo vedremo tutta la partita, un pezzettino o per niente.
Si è allenato da 3 giorni e quindi si
preannuncia. Tenete conto che in Olanda hanno già giocato 2 giornate, e la Z, tra l'altro, la Z Alkmaar, da cui a lui arriva, è a punteggio pieno, ha fatto 2 vittorie. Quindi staremo a vedere, però... Stiamoci all'occhio, perché una cosa che proprio non possiamo perdonare alla Juve di domenica sarebbe la sottovalutazione. Cioè, sulla base del fatto che l'anno scorso è stato facile vincere, e l'anno scorso a noi facile non ci riusciva nulla. Il Bologna arriva alla sconfitta, e quindi penso che insomma più o meno noi siamo come il Milan. Allora, vinciamo in 20 minuti, arriviamo dalla vittoria, bella, con 3 gol nel primo tempo a Udine.
Bravo,
attenzione,
2 nei primi 20 minuti, e quindi se al 20° siamo sullo 0-0 incomincio a vedere i Paolo Rossi sparsi,
i mugugni,
ecco,
invece
lancia la sciarpa che l'ha appena
attenzione perché Thiago Motta è bravo.
Fai bene a ricordarlo, tra l'altro questo giocatore olandese di cui parlavamo, l'ultimo acquisto potrebbe essere schierato titolare, molto bravo nei calci di punizione, nella battuta a rete da calcio piazzato. Negli ultimi 3 campionati in Olanda ha prodotto un totale di 35 reti, quindi una media di 13, 24, 36, sì, all'incirca 12 reti di media, e quello che a me colpisce, 26 assist, che sono tanti. Mi verrebbe in mente, lo dico lì, abbiamo 1 minuto e mezzo prima di chiudere questa seconda parte, intanto salutiamo la collega Sabrina Orlandi del canale TV Bologna, la salutiamo, la ringraziamo perché il cellulare si è scaricato, è colpa nostra, e quindi le chiediamo scusa e dovrà andare in redazione. La ringraziamo a nome del popolo di Radio Bianconera. Mi colpiscono questi numeri perché, con le dovute proporzioni, età, quello che è, Berardi in Italia.
Sì, sì, ma io ripeto, secondo me è un ottimo giocatore. Giustamente ci ricordava prima la forte capacità di adattamento, ad esempio, di Ndoye. Ricordiamoci che l'anno scorso, ad esempio, arrivava dal campionato olandese.
25 anni,
arrivava dal campionato olandese con Gonge, che poi non ha giocato benissimo tutta la stagione, ma che è arrivato allo spareggio di Verona del Verona con lo Spezia, e di fatto ha trovato la partita giusta e ha salvato il Verona. Ripeto, c'è molta attenzione nei confronti del campionato olandese. A Torino siamo tutti coscienti, ad esempio, che il Toro ha fatto un grande acquisto con Schurz dall'Ajax, ed è un interesse che tra l'altro non riguarda solo noi, perché, tanto per essere chiari, l'Ajax ha una stellina, che è il ghanese Mohamed Kudus, che ieri ha segnato 3 gol nel preliminare di Europa League, che verrà preso dal West Ham proprio negli ultimi giorni di mercato. È un mercato interessante, Bologna fa bene a guardarlo. Il Milan ha preso un grande giocatore, ve lo posso garantire, io Reinders lo conosco bene, ed è un giocatore che quello che ha fatto vedere in precampionato e ha fatto vedere a Bologna è assolutamente la sua cifra tecnica, il suo spessore. E quindi, ripeto, guardiamolo con attenzione. Chiaro che a Bologna manca uno come Arnautovic, ecco. Avere uno come Carson, che produce quel numero di assist che hai citato prima, e non avere un vero centravanti che lo possa sfruttare, è il problema del Bologna. Vediamo se in queste ultime ore qualcosa arriva o se Thiago Motta si arrangia con quel che ha.
Abbiamo il un saluto. Ah, ok. Allora, mentre chiamiamo per salutare e ringraziare la collega, ricordiamo che non abbiamo dimenticato il numero dei gol che dobbiamo far segnare a Vlahovic e Chiesa, o chi per loro. Ripartiremo da questo tema. E allora lancio anche per gli amici a casa al 340-54-25-324, che poi svariano su tanti temi, agli juventini, giochisti e lamentosi, cioè arrivano tante domande, le approfondiremo dopo se avremo del tempo con il nostro amico Pasquale Gallo, ma ritorniamo dalla collega almeno per salutarla e chiederle scusa per averle scaricato il cellulare. Sabrina, ben ritrovata al telefono.
Ben ritrovati voi, ma non si è scaricato, si è surriscaldato, perché nella mia macchina segna 38,5 ed ero ferma all'ombra.
E allora una bibita ghiacciata offerta da Radio Bianconera. Grazie, alla prossima.
Grazie Sabrina. A voi, alla prossima, buona partita.
Ciao.
Grazie alla collega, ci tenevamo quantomeno, è vero, me l'aveva appena detto al telefono, quindi si era è scoppiato il cellulare.
Bollino rosso.
Cose di calcio, extra large. Tra poco ascolterete, vedrete in radiovisione il primo sfratto pubblico di Radio Bianconera nei confronti di del nostro pneumologo Pasquale Gallo, che sarà costretto ad abbandonare il suo residence a tinte bianconere, vacanziere, per essere dirottato in un altro albergo il giovedì, lo possiamo annunciare, poi glielo spieghiamo perché non vorrei che non ci rispondesse poi più al collegamento tra poco. Salutiamo intanto Pasquale Gallo, che si è svegliato, ha finito la colazione adesso con il suo sigaro e con il suo limoncello di Sorrento, perché lui solo
a colazione.
Sì,
che
sì.
Bella vita.
Io rido perché pensavo tu conoscessi questi dati. Vabbè, ma poi inizia a sfogliare le pagine dei ricordi, della memoria bianconera. Senti, sei in debito di una risposta. La Juve quanto deve, ecco, conta segnare quest'anno, conterà segnare tanto, subire poco, avere una buona differenza reti, perché a volte non mi tornavano questi conti nelle riflessioni di Allegri l'anno scorso. Con gli attaccanti che hai, con la squadra che hai ad oggi.
Allegri ha sempre sostenuto il primato della difesa, no? Tant'è vero che la sua Juve, quando vinceva gli scudetti...
Bravo.
Era così. Non aveva il miglior attacco, non aveva il capocannoniere. Peraltro, vabbè, in Italia è abbastanza raro che il capocannoniere venga espresso dalla squadra campione.
Bravo.
D'Italia.
Successo, quindi 5 scudetti.
È successo l'anno scorso con Osimhen, ma altrimenti è rarissimo. Tra l'altro, ecco, dato curioso, non c'è mai stata in Italia... dall'istituzione del girone unico, cioè dal 1930, quindi da praticamente quasi un secolo, una squadra capace di vincere per 2 volte di fila lo scudetto e contemporaneamente il titolo di capocannoniere. Quindi il Napoli, se quest'anno riuscisse a vincere di nuovo con Osimhen, farebbe un'impresa.
Quindi Osimhen resta?
Osimhen resta, cioè penso proprio di sì, insomma sarebbe una perdita troppo grave per il Napoli, e soprattutto fatta negli ultimi giorni. Io credo che la Juve debba segnare tanto, perché se, detto così è una banalità sconcertante, ma mi spiego. Perché segnare tanto vuol dire aver rivitalizzato Chiesa e Vlahovic, che sono per noi determinanti. Cioè noi non siamo una squadra in grado, secondo me, col centrocampo che abbiamo oggi e con la difesa che abbiamo oggi, di vincere troppe volte 1-0 tenendo il risultato. Il famoso cortomuso, che poi in realtà non è, perché Allegri il cortomuso lo intendeva come una corsa a tappe e non all'interno della singola partita. La Juve, secondo me, deve ogni tanto concedersi anche il piacere della, tra virgolette, goleada, che manca da un po', come abbiamo visto a Udine, deve chiudere le partite. Non sempre sarà facile, magari troveremo tanti 1-0 nel corso, però se l'1-0 è perché non ci siamo riusciti è un conto, se l'1-0 invece è figlio di una filosofia, di un atteggiamento, secondo me quest'anno, dove non abbiamo da risparmiare energie, perché non ci sono più gli impegni di Coppa, noi dobbiamo essere una squadra generosa. Questo creerà entusiasmo, questo, ripeto, rivitalizzerà i nostri giocatori d'attacco, questo alzerà anche la concorrenza in attacco, perché è chiaro che se Chiesa e Vlahovic sono quelli che abbiamo visto a Udine, Ken e Milik, o chi per loro, devono fare qualcosa di più per poter avere del posto in squadra. Quindi io mi auguro quest'anno preferisco vincere 3-2 che 1-0. Quando faremo le coppe sarà diverso, perché quando fai le coppe magari hai altri tipi di dinamiche proprio fisiche e mentali all'interno di una stagione con le quali devi saper convivere.
Aggiornamenti mercato: Juve, Roma, Chelsea, contatti per Lukaku. Improbabile la cessione di Chiesa. Ti faccio il sunto un po' delle notizie che chiaramente tutto mercato web sta, tutto Juve in questo caso, tutto mercato web stanno rilanciando. Sulé e Dealing via solo a titolo definitivo. Mi fermo e ti chiedo: necessario? Indispensabile? Tutte e due? Uno dei due? Chi ti piace di più intanto?
Mi piace di più Ealing.
Anche a me.
Sulé non mi... Allora, sono onesto, l'ho detto anche in altri contesti. Sulé non mi piaceva per niente. Però riconosco che invece ha fatto un grande lavoro. Ha fatto un grande lavoro. Anche dal punto di vista tattico è un giocatore che potrebbe interessare qualche altra squadra. Io credo che noi non possiamo pensare che tutti i nostri giovani rimangano nell'orbita Juve. Ogni tanto devi andare a incassare qualcosa e quindi non mi stupirebbe.
Guarda, Sulé potrebbe raggiungere l'Olanda.
Si
parla del Feyenoord.
Scusate, lo dico perché magari giustamente non tutti sono al corrente. Feyenoord vuol dire andare a fare la Champions League, Non è una bocciatura, È un'occasione per misurarsi in un club importante, che no, quest'anno non è partito benissimo perché nelle prime due giornate ha pareggiato entrambi gli incontri, ma che giocherà sicuramente a Champions perché è campione d'Olanda, quindi non deve passare attraverso i preliminari.
Secondo te è una scelta dettata dalle volontà del club e dell'allenatore, o perché Sulé ha passato gli ultimi giorni di vacanza nell'ombrellone a fianco a Camilo De Michelis, che sembra che non abbia pagato i servizi alla fine?
Non lo so, questo deve dire Camillo. In ogni caso
è vero, sono diventati amicissimi sotto lo stesso ombrellone di Alassio.
E allora magari a Rotterdam finisce anche Camillo. Fai attenzione che una
plusvalenza.
Anche lui.
Facciamo una plusvalenza. Poi ci faremo raccontare qualche aneddoto proprio da Camillo De Michelis, i nostri giovani inviati durante l'estate. Lui adesso vuole la Roma, Lukaku. Prendiamo spunto da questa notizia. Ciao, grazie, arrivederci, dice Manuel. Perché qui sono tutti giornalisti, Radio Bianconero.
È giusto, sicuramente Roma ha bisogno di uno come Lukaku, benché Belotti insomma sia partito alla grande, però non sembra, con l'infortunio di Abraham, hanno un vuoto al centro dell'attacco, per cui prima o poi qualche squadra la troverà, altrimenti c'è sempre la scappatoia Arabia. Però passano i giorni, tanto il campionato dell'Arabia Saudita è già iniziato, magari è vero che il mercato è più lungo, però una squadra può anche non voler per forza di cose andare su Big Rome, quindi sarebbe la felicità del Corriere dello Sport, che ha fatto di tutto per riportare Lukaku in Italia. Prima l'ha dato a noi, adesso sta facendo la campagna per la Roma e io me lo immagino abitare nel condominio di Ivan Zazzaroni, lo dico con simpatia.
Sei di quella generazione che alla lavagna poi cancellavano il gesso con la spugna bagnata a fine
quando
fine
non
giorno.
Mi sbattevano fuori dall'aula, sì.
Quando non ero dietro la lavagna, sì.
Quando andavo dietro o addirittura fuori, sì.
Hanno sbianchettato il nome di Lukaku negli ultimi giorni alla Juve.
Adesso.
No, ma lo dico con un pizzico d'orgoglio nei confronti di un ascoltatore che mi pizzicava ogni giorno. Sei ancora l'unico che crede che Lukaku non arriverà alla Juventus. Adesso mi intestardisco io al contrario, perché le probabilità sono aumentate per Paolino. Mai fidarsi dei di quelli che hanno le verità in tasca sul mercato. Mai, mai.
Il mercato è una cosa fluida, in evoluzione, cambia sempre.
Guarda, cambia sempre. Bene, torniamo a noi. I giornali che dicono? Equazione, vai alla lavagna, Paolo Rossi.
Vediamo.
Equazione. Allegri dice: Chiesa mi deve fare almeno 15 gol. Un giornale, non so, forse oggi, Chiesa più Vlahovic devono farne 40. Quindi
ne deve fare 25 Vlahovic.
Possibile.
Guarda, l'ha scritto la Gazzetta dello Sport facendo appunto una riflessione con le tabelle apposite sugli ultimi 10 anni della Juve.
Facendo riferimento al 50% dei gol, sì, che dovrebbe fare una squadra.
E facendo riferimento al fatto che è una squadra di vertice, 80 gol in una stagione li deve fare. 40 gol sono esattamente, però con meno partite, perché all'epoca si giocavano 34 gare, non 38, la cifra che fece la coppia di Piero Trezeguet nel 2002, l'anno del 5 maggio. E io credo che sì, Vlahovic e Chiesa, se non arrivano a 40, devono arrivare a 35, sicuro. Se teniamo conto che Rabiot è un centrocampista alle 10 reti, e questo dato lo dobbiamo dare per acquisito, tra l'altro è partito subito andando in gol, saremmo già a un buon livello. Saremmo già a un buon livello. E io ci conto molto. Io penso che altrimenti vorrebbe dire che in qualche maniera l'acquisto di uno dei due o di entrambi non è stata la mossa giusta. Invece questa stagione è la verità. Se Vlahovic e Chiesa rimangono, Vlahovic e Chiesa devono fare la differenza. Io non tollererei più personalmente da tifoso troppi alibi. Chiesa li ha avuti giusti per il suo infortunio grave, però adesso stiamo vedendo fisicamente molto a posto, e quindi Chiesa è un giocatore non solo da tanti gol, ma un giocatore da gol pesanti, da prestazioni determinanti, come quella che abbiamo visto a Udine. E Vlahovic è una prima punta. Vlahovic 20 gol li deve fare un anno. C'è poco da fare. Altrimenti
un po' elevato lì, il 40, ma i 35 ci sto dentro.
Quel prezzo lì, altrimenti vorrebbe dire che abbiamo fatto un
confermo
errore clamoroso.
Confermo e accendiamo. Arriva un complimento bellissimo, uno tra i più belli che abbia mai ricevuto per questa trasmissione. Spartisco con Paolo Rossi. Siete la trasmissione più interessante nel panorama mediatico Gobbo. Complimenti sinceri, Mirko Gobbo.
Credimi, grazie,
non regalano nulla a Radio Bianconera. Nulla.
Grazie, e noi di cuore.
Leggiamo tutto e non censuriamo niente. C'è professionalità, indubbiamente.
Allora,
lo dico.
Ci conosciamo da anni.
Ci conosciamo da anni.
Siamo come Dybala e Higuain quando funzionavano, insomma, no?
Tu sei Higuain.
No, io sono Dybala.
Paolo.
E Paolino. Io sono Paolo.
Senti, è giunto. Chi ha suonato? Condominio. Ragazzi, è l'ultimo giorno. Paolo, tu non sai quello che capita il venerdì, come quello che è capitato negli ultimi anni. Il venerdì non era santo, ma era salernitano. E adesso tanto si preoccuperà lui di presentarsi. Purtroppo è il primo sfratto che effettuiamo qui su Radio Bianconera. Buongiorno, Pasquale Gallo. Il tuo splendore. Centrati bene, guarda l'orizzonte e pensa alla Juventus. E la vita sarà più facile.
Allora, buongiorno, mi associo ai complimenti per la trasmissione, oltretutto col piacere di vedere anche di nuovo Paolo Rossi, che ho seguito per anni in passato, e sono onorato e gratificato di far parte della trasmissione più interessante, bella e con un format e con delle discussioni approfondite più intelligenti, perché di demenzialità in giro ce n'è fin troppo.
Ecco, allora, intanto fammi salutare Pasquale. Pasquale, piacere mio, e quindi allora ci tengo a dirti che io non sono minimamente responsabile di questa operazione di sfratto. Io volevo condividere, anche perché mi ha raccontato la tua vita, come che è la vita che avrei sempre voluto fare, no? Quella che mi alzo tardi, faccio colazione tardi, mi leggo i giornali, dico qualcosa. Invece mi toglie questa possibilità, quindi lo sfrattatore è lui.
No, mettiamo le cose in chiaro. Dimostragli che sei uno juventino vero, perché lui ha detto: fammi vedere chi è questo Pasquale Gallo.
No, non crederci.
Fagli capire chi è Pasquale Gallo. Di una cosa da juventino. con la tecnologia non è bravissimo, non è fortissimo il nostro Pasquale Gallo, ma si sveglia la notte per le nostre dirette.
però ci prova.
Tu devi pensare alla Juve, ripensa alla Juve dei bei te. Ecco, quando allora, tu pensi alla Juve, allora, sei centrato.
Qual è allora la presentazione che è stata fatta a Paolo Rossi e ad altri che non mi conoscono non è proprio precisamente
no,
proprio quella del sigaro e del rum all'ora di colazione.
No, era
di notte. Diciamo che certamente c'è ecco. Al posto di quelle cose notturne abbiamo una Gatorade e una sigaretta di Lucky Strike in onore del mio Labrador. Va bene?
Perfetto. Quindi, all'una, questo alle due, però la notte alle 4, la partita Juve-Barcellona che è saltata, e le altre?
Sigaro e fumo, e commento.
E okay. Commento, quindi okay. Se tu vuoi però trasmettere la notte una partita, il telecronista ce l'hai già, quindi caro Paolo.
Molto bene.
Detto questo, ma era per scherzare e per ironizzare un po', adesso ti vediamo al centro, uno dei due ti tradirà in questa trasmissione, ti sfratterà. E quello sarò io. Dimostra a Paolo Rossi e a chi ci ascolta, quelli che non ti conoscono, quei pochi che non ti conoscono, qual è il tema juventino che ti sta lì, che oggi devi esplicitare a tutti noi.
Allora, il tema juventino che devo esplicitare oggi, facendo però prima una piccola parentesi, nel senso, ne parliamo dopo. Quello che voglio esplicitare è questo, non troppo, però qualche volta sento dire, ma in effetti poi alla fine dei conti, cosa è successo alla Juventus di quest'anno né del nuovo corso? Non è successo niente.
Non ha comprato nessuno, abbiamo preso Giuntoli, effettivamente.
Ma noi abbiamo preso il regista, cioè a noi mancava il regista, Giuntoli. Il problema è che, come ho sempre detto, prima di seminare e di rinnovare il tutto, è come ne hai parlato tu prima, ne avete parlato voi prima, e bisogna fare come fate dal barbiere. Senti, mi fai solo una sfoltita ai capelli? Qui c'è una sforbiciata, e c'è una sforbiciata in atto, che si concluderà il primo settembre come sforbiciata.
Non il 7?
Con quel... io spero che sia. Io lo spero che sia il 7, perché non posso continuare a sentir dire. Io sono fra quelli che stravedeva per Pogba e spero che evangelicamente sarà Lazzaro, alzati e cammina. Ok, su questo ci siamo. Però se io devo vivere tutta la vita al pensiero di Pogba del 2015, non mi va. Siamo al 2023 e col nuovo corso dobbiamo guardare avanti. La nostra storia è fatta di passato, presente e adesso futuro. Allora, o si rimette in piedi come si deve, oppure con il suo procuratore, la mia amica procuratrice e la società si mettono d'accordo, così come non si sono messi d'accordo con un altro individuo che, insomma, di cui non amo parlare, come tu sai, Antonio. Quindi la mia specificazione è proprio questa, cioè che noi abbiamo collocato, perché anche ciò non si può dire, lo dico ma lo nego, però anche ciò che è successo prima del 4 luglio, che oltre ad essere la data dell'anniversario, del centenario, dei secolare a Washington degli Stati Uniti, è stato anche il giorno della presentazione di Cristiano Giunto. Ebbene, non è che Kulusevski definitivo o Rabiot un anno solo di contratto o l'acquisto di UEA non sia stato ideato da qualcuno che nel frattempo poteva solo ideare. Ecco,
Pasquale, ti fermo. Che cosa ci vuol dire con queste sue pause, Paolo, il nostro Pasquale Gallo?
No, vabbè, intanto Pasquale, quando parlavi della resurrezione evangelica, mi sono sempre detto, e l'ho capito oggi, io non so poi che fine ha fatto, come dire, dopo che è risorto, Lazzaro cosa ha fatto? Perché non se ne parla mai.
Vabbè, tu non sei...
Pogba, no! Pogba, Pogba, è vero. Il concetto è questo, Pogba, che cosa ci può garantire? Cioè, io credo che adesso, a parte tutto, hai perfettamente ragione a dire, io l'ho scritto tra l'altro appena arrivato, non voglio più aspettarmi nulla del Pogba del 2015. Perché se tu torni dopo 6-7 anni sei un giocatore cambiato, non lo sei più fisicamente, quella cosa lì, aveva già avuto degli infortuni, ma era anche diventato un giocatore determinante, perché poi di Pogba diciamo sempre, sì, non è quel giocatore che poteva vincere il pallone d'oro come magari abbiamo pensato a un certo punto, ma Pogba è uno che ha deciso una finale Europa League, ha segnato una finale del Mondiale, qualcosa lontano da noi ha fatto. Però oggi Pogba, che l'anno scorso è servito unicamente a regalare pochi momenti di entusiasmo all'Allianz Stadium quando si scaldava o quando entrava, ci può garantire la trasformazione del nostro centrocampo? Perché questo è il nodo. Se non è così, io credo che Pogba è meglio augurarsi che vada via. Se è così, io credo che Pogba potrebbe regalarci qualcosa di inconcepibile, nel senso veramente il fattore che ci pone diversi dagli altri, perché Pogba è un giocatore non contenibile, eh? È un giocatore sul quale tu puoi fare diversi progetti tattici, e quindi io da un lato vorrei che rimanesse, dall'altro quindi da un lato tifo per Lazzaro e dall'altra spero che vada via.
Pasquale, alzati, cammina e finisci la frase
e cammina. Alzati e cammina, no?
Comincia
premettendo che evangelicamente in Vangelo secondo Luca, non mi ricordo chi, Lazzaro se ne andò in Arabia Saudita.
No, no, ma davvero?
E allora?
No, se dici così, se dici così,
allora l'hai fatta.
Pasquale, ci hai dato la notizia.
No, non lo so, forse ho letto male il Vangelo, forse quella
parte. A me sembra strano, eh. Mi sembra
strumentale la tua risposta.
Però
scusami, ma l'hanno anche pagato per andare in Arabia Saudita?
Lo sono venuti a prendere.
Pasquale, questa è grossa, questa è grossa.
No, ma Lazzaro in
Qui meriti lo sfratto, questa è da sfratto, questa è da sfratto.
Si trovò in Arabia Saudita il giorno della Pentecoste, chi è cattolico. Ad ogni modo, al di là di questi dello scherzo, dico, io non posso, ma io parlo anche da medico, cioè non è che faccio il, come dire, il fruttivendolo o un altro mestiere bellissimo, io faccio il medico. Io ritornare a quel Pogba veramente sa di miracolo. Allora io devo badare alla Juventus. A me, per esempio, se arriva Morata, io sono contento perché l'ha deciso giunto lì con la sua squadra, con la società. Ma il Moro Ter, il Morata Ter, mi ricorda proprio il Moro Ter, mi ricorda un governo. Cioè, noi dobbiamo guardare un po' avanti, abbiamo questo difetto di guardare sempre a chi abbiamo avuto, chi siamo stati. Noi chi siamo stati, sono il primo a dirlo, tant'è vero che è passato sotto, molto sotto silenzio, una cosa importantissima che dimostra anche cosa sta facendo Giuntoli, che poi non viene il Diz, è andato a tagliarsi i capelli. È una domanda che sto facendo.
Sì, sì, è andato subito.
Sì. Allora, intanto vi fermo perché siamo troppo critici nei confronti di Pogba, avete stancato con questa campagna anti-Pogba. Paolo dalla Dispoli è un nostro giocatore, va sostenuto, spero vi dobbiate scusare con lui.
No, questa è una cosa che non c'entra proprio niente, perché non è né un attacco né abbiamo detto addirittura,
come vedete, leggiamo tutto, lo dico perché l'ascoltatore teme tanto, no, non leggerete, tanto non ascolterete, tanto non farete.
Sono contento perché possiamo rispondere, tutti vorrebbero quel Pogba e sarà sostenuto. Però se davanti a un'evidenza al medico viene chiesto qual è la prognosi, se la prognosi è buona, il medico risponde non vi preoccupate perché è buona e ce la farà. Ma se non è buona perché c'ha un qualcosa di non curabile fino a un certo punto, il medico ha il dovere di dire la prognosi è riservata, o dobbiamo dire per forza tutto in coro. Io sono un gallo, c'ho la mia cresta, io sono ex gregge, io non vado col gregge, quindi mi conoscete, io sono mio personale, io difendevo la Superlega quando tutti mi attaccavano, adesso tutti a favore della Superlega perché c'è la Lega degli altri.
L'anti-lega, sì, è chiaro, chiaro. Paolo, hai visto che personaggio, che juventinità...
Allora, Pasquale, io Pasquale, ti posso assicurare questo.
30 secondi perché poi
30 secondi. Io poi mi batterò per troppo. Tenerti qui al venerdì. Ti voglio come condominio di questa trasmissione, assolutamente. E poi quando hai parlato del medico, non ho potuto fare a meno che vedere appunto il pneumologo col pacchetto di sigarette. Quindi il problema non è Pogba, il problema è il medico. Il nostro problema è il medico. E chi dirà se Pogba va bene o male? Questo è il problema. Il punto
no, ma
vero.
Io ho avuto sempre la curiosità, io è una curiosità, virgolette, curiosità. Avrei letto volentieri nel luglio del 2022 una risonanza magnetica.
Tutta Italia avrebbe voluto.
Adesso la cerchiamo perché c'è un po' di confusione nel nostro condominio. La domanda te la devo fare. Quella maglietta lì, ci devi raccontare come è arrivata a Salerno, non subito. Ogni volta ci tira fuori qualche indumento, qualche oggetto, allora, qualche foto. No, fermo! Cos'hai alle spalle di Juventino, di fotografie? E poi, l'hai letto Scudetti rubati? Non so, qualcuno ce lo chiedeva. No, fermati, tra poco, cose di calcio. Extra, extra large.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Cosa di calcio, extra, extra large, creiamo già tanta invidia nelle nostre spie sparse per tutta Italia, per questa spezzettatura del video di Radio Bianconera. Torniamo con Pasquale Gallo, forse ultimo giorno di permanenza nel suo appartamento il venerdì, poi sveleremo l'arcano. Paolo Rossi è quello a destra, quello che ti ha tradito, ti tradirà, e quello a sinistra, dipende da come si guarda, Antonio Paolino. Allora, sempre la spia, perché oggi per noi è la spia, mi ha mandato, ovvero Claudio Zuliani, un bignami su Lazzaro, e mi ha scritto, concludo dicendo, quindi siamo seguiti, non risulta sia scappato in Arabia, quindi hai dato una fake news, la prima della storia di Pasquale Gallo. Pasquale, eravamo debitori di quella maglia e di quelle foto là dietro.
Sì, allora innanzitutto rispondo a Claudio dicendo che ho detto Lazzaro alzati e cammina, che poi scappasse addirittura, il miracolo era triplicato. Esatto. Non esageriamo, non poteva scappare, non aveva la forza per scappare.
E da casa ci hanno scritto, ti fermo perché così, Alberto da Cuneo, allora, per me Pogba sarà una sorpresa, primo. Qui la prognosi non è nemmeno pervenuta. Pogba restituisce il mal tolto. Fabio, fantastico, dottor Gallo, alzati e cammina. Quindi, come vedi, gli ultimi tre messaggi, 1x2.
No, ma anche perché, no, qui c'è un problema anche pratico. Siamo pratici. Non è che io faccio una scommessa così gratuitamente. Qui ballano 40 milioni. Cioè, io devo sapere... Io parlo Juventus, no, loro Juventus dovranno pur sapere quei soldi se sono investiti o meno. Comunque sono problemi loro e li lascio a loro e non entro. Alle mie spalle invece voi vedrete delle cose.
No, vediamo se Paolo le riconosce. Riconosci qualcosa, Paolo? Ti rivedi lì, bambino?
Allora, vedo, direi con quasi certezza un Trapattoni con Gianni Agnelli di spalle. Sì. Il resto vedo dei grandi gruppi, insomma sarei un po' presuntuoso.
Dov'è Pasquale
dal punto
Gallo
di vista
foto?
Secondo me c'è quasi in tutte, Pasquale, ma...
Allora, ci sono in tutte, ma diciamo che il 90%, l'80% delle foto è la mia vita in bianco e nero intorno al mondo insieme alla Juventus. C'è una foto storica, e quella è la più bella, romantica e dolorosa, gioiosa e dolorosa. Quella nell'hotel di Tokyo nel 1985 a festeggiare con Edoardo Agnelli e Boniperti la vittoria del Mondiale per Club. Quella famosa partita di Platini, Laudrup, eccetera, eccetera. Poi ci sono tante con Furino a Barcellona, c'è la presentazione di giocatori, c'è Platini e Brio sempre a Tokyo per il mondo, ci sono foto sulla Grande Muraglia quando per la Juventus io andai a Pechino nel 2004 per preparare le Olimpiadi del 2008, si frappose poi nel frattempo un certo Luca Palamare, dovetti pensare ad altro. Quindi c'è un mondo che io poi voglio dire sia a Paolino che a Paolo. Paolo e Paolino, voglio dire, non mi sento assolutamente sfrattato, è un onore per me che Paolo Rossi sia tornato a parlare di Juventus, perché è un personaggio di professionalità, competenza e conoscenza. Questo lo vedo in poche persone, quindi ti fa onore, Antonio, di aver messo insieme questa. Io sarò sempre disponibile, anche il venerdì, a intervenire.
Cioè, mi stai
con
dicendo che non ti fai sfrattare, che ti incateni lì in quella casa, quindi devo ricredermi e rivedere i miei programmi.
No, no, ma io sarò sempre con voi. Cambiamo giorno.
Pasquale, tu rimarrai al venerdì. Mi batterò per te, ma già solo per un motivo, guarda. Perché bisogna avere un senso dell'irriverenza tutta salernitana nel presentarti con la maglia che io vedevo a Pinzolo negli anni brutti.
Bravo.
E quindi dietro c'ha la gloria e davanti c'ha, come
si è vestito,
miseria e nobiltà, diciamo così, miseria e nobiltà. Solo per questo, solo per questo, piuttosto ci sfrattano insieme. Ma noi al venerdì saremo insieme, stai tranquillo.
Va bene, ma anche al giovedì io voglio aprire gratuitamente il mio museo bianconero a chi non legge i miei libri. Per i quali vi faccio un'anticipazione in via straordinaria. L'ultimo che ho finito di scrivere, non so se qui vedete...
No, un po' più alla tua destra, la tua destra.
Ecco così,
fermo.
Allora, c'è qualcosa che praticamente parla del calcio continentale di un secolo.
Vita, morte e miracoli?
È bravo, vita, morte e miracoli del calcio continentale di un secolo intero, e vi risvelerò un sacco di aneddoti e particolari che la gente non conosce. Poi vorrei terminare con una domanda al nostro Antonio Paolino, che è il regista della, il direttore della trasmissione.
Sì.
Ma essendo io Gallo, la nuova trasmissione, poi il nome, io so quale nome, quale denominazione vuoi mettere, però io ti faccio una domanda.
Sì. Mi tengo, metto la cintura.
Se, se, al se un gallo va al Polo Nord, sì, come definiresti questa scena?
Questa è dura, eh?
Mi faccio aiutare dal pubblico a casa?
Eh? Il circolo polare artico.
Il circolo polare artico.
Oh, forse ti sbattono al giovedì davvero, Pasquale. Avevi fatto tutto bene. Avevi ma perché mi vai a fare... Questa... Ma sei Ian Rush, tu. Tu non sei Pasquale Gallo. Tu sei Ian Rush.
Anche su Ian Rush vi devo dire delle cose.
Sei Paccione. Sei Paccione. Mi vai a sbagliare con la porta vuota.
Anche su Paccione potrebbe dirci
delle
cose.
No, Pasquale, avevo fatto tutto un lavoro di diplomazia fuori onda.
Allora, io ti lascerei nel condominio, a patto che tu possa restare, il jukebox di Radio Bianconera. Cioè quello che pigi, non una canzone, un soggetto, un ricordo,
e
tu ce lo racconti. Va bene,
va. In base a... Ma sono disponibile
anche
ad
mercoledì.
Ogni trattativa.
Un uomo chiamato jukebox, dai.
Un uomo chiamato jukebox. Intanto è arrivato un altro uomo chiamato musica, chiamato professione e professionista come Franco Leonetti, che prenderà il venerdì dopo... Io gli dovevo liberare l'alloggio e resta occupato, ma vedremo. Per non perdere ulteriore tempo, Pasquale, tornando a noi, tanto per far capire a Paolo, gli amici che magari non hanno mai seguito il condominio, quanti aneddoti, curiosità del passato ma anche del presente. Abbiamo detto di Pogba, abbiamo sentito una collega di Bologna raccontarci che il Bologna era pronta a tenersi stretto Cambiaso. Cosa pensi del giocatore? Lei non si è stupita di vederlo laterale, poi in mezzo, perché Thiago Motta lo ha addestrato un po' così. Allegri ha preso spunto da Motta o il giocatore, non dico si sia imposto con l'allenatore, tanto quel movimento gli viene naturale?
Io credo che i meriti siano di Cambiaso e di Thiago Motta, che ritengo un grande allenatore. che sarà un grande allenatore e sta lavorando per essere un grande allenatore. Allegri sicuramente l'avrà osservato, però impariamo un'altra cosa che, a cui tengo molto. Qui, se si fanno cessioni o si fanno acquisti, si danno esclusivamente le questioni in base alla volontà di Allegri. È cambiato il clima. L'allenatore, pensate a Trapattoni, a Lippi, agli altri, è tornata ad essere regista la Juventus e l'allenatore è tornato nel suo ruolo antico e vero nella Juventus, che c'ha il suo scouting, costruisce il proprio capitale e l'allenatore deve essere bravo a allenarlo e a metterlo in campo.
Pasquale, sei d'accordo? Pasquale, Paolo, sei d'accordo?
Finisco. Cambiasso si è meritato tutto. Le mie preoccupazioni sono in mezzo al campo e su quella famosa fascia sinistra centrale, insomma, difensiva.
E Paolo Rossi, ti fermo. Paolo Rossi.
Ma è chiaro che le parole di Pasquale hanno ancora più senso, più fondamento nel momento in cui pensiamo all'anno scorso. Insomma, l'anno scorso la Juve era forzatamente Allegri che cercava di tenere in piedi una situazione tra il tragico e il surreale, perché poi dopo alla fine abbiamo scoperto che tanto qualsiasi posizione avessimo raggiunto non serviva a niente, no? Quindi immagino che questo era una cosa che avessero capito molto bene nello spogliatoio, e non è facile a quel punto, e capiamo anche tanti rovesci. Questo non giustifica tutta la prima parte della stagione, che fu abbastanza tragica con l'emersione dalla Champions, prima ancora appunto dalla percezione delle squalifiche. Però è ovvio che adesso la Juve ha un altro tipo di forza della società, e quindi l'allenatore può fare il suo mestiere. Io credo che l'allenatore... A me è colpito una cosa della conferenza di presentazione di Giuntoli. Visto che molti raccontavano Giuntoli e Allegri come due soggetti antitetici, Giuntoli si è presentato dicendo, che lo pensasse o no, questo non mi interessa, ha detto: Allegri è un talento. Io ho rivisto la Juve. Cioè, la Juve fa questa cosa qui, fa blocco, fa muro, fa quadrato sulle proprie scelte.
Detta le regole.
E torna, le regole sono anche interne. Non ha detto: Allegri è il nostro allenatore, ancora 2 anni di contratto. Ha detto: Allegri è un talento. È un'altra cosa, è un messaggio diverso. È un messaggio che Allegri ha percepito, che hanno percepito i giocatori e che deve percepire esterno. E la Juve sta cambiando. Questo non è che ci garantisce
la vittoria.
Però,
Paolo, un anno migliore sì. Quando lo pneumologo non si fuma la sigaretta, ma risponde così, significa che ha un effetto benefico quello che noi stiamo dicendo di Juventino. Giusto? E stanno apprezzando anche da casa. Simpaticamente Davide D'Assoncino, è agghiacciante come ci si sta divertendo oggi. Direttore, oggi mi sto divertendo a sentirvi, che spettacolo, tra lei, Paolo Rossi, il grande juventinologo, quel dottor Pasquale Gallo, sempre Francesco dalla Calabria. Poi c'è la lamentela ieri in diretta, Luciano da Salerno, non sei andato a trovarlo? Ti aspettavo.
A proposito, se mi invii il numero di telefono.
È l'uso privatistico del mezzo, no. Non pubblico, ma del mezzo privato.
Ha telefonato, ha fatto il let's goal perché non ti sei presentato, mi ha detto di sgridarti più di questo.
Sì, allora, a settembre due sono i miei appuntamenti, Torino e Castellabate. Va bene.
Ecco, vedi che sa anche dove per l'invito. Quindi tanti complimenti, si stanno divertendo, per fortuna, se no anche il direttore, sapete che ogni tanto saltano le teste, le poltrone, il direttore...
Infatti siamo in piedi noi oggi, no, non so se hai notato.
Non abbiamo già più la poltrona.
Assolutamente.
Sentite, Lukaku vicinissimo alla Roma. Ma non è che era già vicino all'inizio, ci siamo cascati? Non è che la Juventus, Giuntoli, ha cercato di rovinare la festa? Io vi dico la mia, ditemi se siete d'accordo o meno. Fantacalcio, fantamercato. Pasquale, comincio da te. Giuntoli ha detto, ascoltato Allegri. Giuntoli ha detto, ascolto Allegri. Se mandate via Vlahovic, a me piacerebbe Lukaku. Certo, se andasse via, ha provato, ma poi la Juventus rimarrà così. Mi avvicino, fuoco, focarello, acqua, acquazzone.
No, ti complico la domanda, Pasquale.
Se noi
avessimo fatto finta. Con Berardi, con Lukaku. Cioè, noi abbiamo fatto, tra virgolette, di nuovo quelli che si occupavano del centro del mercato, ma solo in caso di emergenza. Perché io sospetto io sospetto che in realtà l'offerta Vlahovic non sia mai arrivata.
Se è stata molto bassa,
sia molto bassa. E quindi, fuoco. Però, in caso di emergenza, avevamo Lukaku lì.
Fuoco.
12 minuti per confermare il contratto, il rinnovo del contratto con Pasquale Gallo nel suo condominio.
Allora, Pasquale, rispondi senza battute, se no mi rovini tutto. Serio.
Fuoco. Sia quello che ha detto Paolo, quello che ha detto Antonio, che avete detto tutti e due. È fuoco, nel senso che certamente un direttore importante e un complesso societario importante deve essere preparato a un piano B nel momento in cui succeda qualcosa, e non poteva essere Vlahovic, perché se noi abbiamo detto per 12 mesi che aveva la pubalgia, non rendeva, non riusciva a stoppare la palla, ma perché un altro dovrebbe poi spendere 90 milioni per prenderlo? Allora o è una balla uno o è una balla l'altro, è chiaro? Quindi sull'attacco non è che mi sono tanto impegnato a soffermarmi. Il problema invece è stato fin dall'inizio la collocazione definitiva. Voi avete sentito dire da Giuntoli spesse volte, o l'avete detto voi per bocca sua o viceversa, che non si facevano dei prestiti con diritto di riscatto. O te lo prendi definitivo o no, perché bisogna pur mettere il punto a una situazione intricata prima di ricominciare. E credo che la Juventus in questo abbia ottenuto il 90%. Mi aspetto un altro paio di uscite da qui al primo settembre, ma parlo a titolo personale, come mio pensiero.
E c'è già una domanda riguardo, la risposta la vogliono da te, e quella cosa mi inorgoglisce, perché ci tengono al tuo pensiero avendoti oggi nel condominio. Te la faccio subito. Intanto Mourinho, sempre per dire che la pista è calda, e noi tra le tante cose, ironie non solo, cioè cerchiamo di seguire l'evolversi delle situazioni, ha appena affermato: Azmoun è bravo e mi hanno detto che arriverà un'altra punta. È un po' come quando il fidanzato, la fidanzata dice:
occhio, ti stai avventurando in una via. Lasciala così.
È bella dentro? Cioè, non mi sono fidanzato perché era bella dentro? Cioè, arriva qualcuno di...
No, ti traduco Mourinho. Mourinho ha detto...
Cosa ha detto?
Pinto mi ha detto che arriva un altro attaccante. Quindi se non me lo prende fa una figuraccia Pinto brutta, mostruosa.
E Azmoun è bravo.
Azmoun è bravo, però è la riserva di Lukaku. Dai.
Ah, ha detto questo. Diciamo di sì.
Anche
SMS
anche
per te. Anche per te?
Anche per me la interpretazione è questa qui. E poi...
Siete Mourinhiani. Senti, ti fermo perché so che avrai bisogno di tempo per rispondere a Luca da Genova. Cosa ne pensa il grande dottor Gallo? Mi interessa il suo parere, non il tuo, non
certo,
il mio.
Certo, mancherebbe.
Iling, Yıldız, Fagioli, Eisen, Miretti sono il futuro. Guai perdere il controllo e lungimiranza per non dover spendere poi in futuro. Adesso, mettendoli tutti insieme, questo bel pacchetto di giovani... la tua risposta, cosa ne pensi di loro? È necessario sacrificare qualcuno?
Allora, io faccio una premessa che è facile. Sono tutti ottimi giocatori. Bisogna soltanto distinguere tra chi ha un destino e una possibilità di essere da Juventus a certi livelli, perché noi siamo in un anno di passaggio, ma poi puntiamo al massimo. Allora, quali sono... Io, se devo puntare, per esempio, giocatori che mi hanno molto impressionato, non solo in questo precampionato, parlo in generale, se dovessi puntare su qualcuno, io punterei, no, questo non vuol dire togliere a chi non nomino.
Chiaro. E chi è che non nomini? Non l'ho capito.
E dico i tre che nomino, e cioè Huijsen, Yıldız e Iling, per me saranno... sicuramente giocatori di livello molto alto. Sugli altri non lo so. È semplice.
Paolo, che pagella.
Io qui mi trovo in disaccordo, Pasquale, ma questo non come in tutte le riunioni di condominio, insomma. Cioè, non ho mai visto un condominio andare d'accordo. Quindi ci mancherebbe, sarebbe il primo, ci mancherebbe altro. No, nel senso che mi piacerebbe che fosse così. Però io non vorrei che noi commettessimo un errore che è successo tante volte quando abbiamo avuto un livello più basso. Cioè quello di vedere nei giocatori giovani qualcosa che ancora non c'è. Cioè io non posso dire che Yıldız diventerà chissà chi, perché non l'ho mai visto giocare a grandi livelli. Quello che io mi sento di difendere a tutti i costi come idea è Fagioli. E per me Fagioli, quello che ho visto l'anno scorso, è un giocatore che in una Juve di difficoltà è riuscito a emergere. E questo è un titolo ulteriore. Gli altri me lo devono ancora dimostrare. Aggiungo, ma questo è un tema che magari occuperà una puntata intera, perché sarebbe interessante farlo.
Ci deve essere la maggioranza del
condominio. Ci deve essere la maggioranza del condominio, tolte le spese del riscaldamento, aggiustata l'ascensore, via discorrendo, ce la facciamo passare. Cioè, sarebbe stato bello per me, dal mio punto di vista,
pausa nazionale.
Avere una Juve veramente di giovani. Cioè, fare questo anno di
salto.
Io avrei accettato l'idea di una Juve che rischiasse di...
Condivido.
Però ci vuole un coraggio
più coraggiosa.
Ci vuole un coraggio che in questo momento non ci possiamo permettere.
Che i tifosi non capirebbero,
no,
Paolo.
No,
giusto?
Capirebbero probabilmente. Però una Juve, la Juve deve arrivare entro le prime quattro, altrimenti noi non facciamo
se
un anno di
banco.
Se no salta il banco.
Io ho capito un punto, però, che forse è, per colpa mia è stato frainteso. E cioè, io quando ho fatto il quei tre nominativi, e ai quali aggiungo Facundo Gonzales, che avrei tenuto, dico la verità, è un mio pensiero, però io ne parlavo in prospettiva, cioè gente, Cucureddu, ecco la puntata che poi ci vuole speciale, Cucureddu arrivò dal Brescia a 19 anni, ma ci volle poco, con la competenza di allora, capire che era un campione sicuro. Allora ci sono dei campioni sicuri e dei campioni possibili. In una Juventus del futuro ci vedo alcuni giocatori. Questo non vuol dire che questi giovani, anzi io sono proprio dell'idea opposta, noi abbiamo bisogno di certezze e questi giocatori devono essere inseriti uno alla volta in un gruppo già granitico. Quindi sono d'accordo con Paolo. Assolutamente.
Sei d'accordo con Boniperti, non con Paolo. Sei bonipertiano.
Sì, guarda, bonipertiane, anche uno un seguace della triade, tutte e due
sì,
tranne
certo.
Montezemolo, tranne l'anno di Montezemolo, io sono stato
che
sempre
salutiamo casomai fosse l'ascolto, ovviamente.
Ma certo, l'idea di una Juve, però appunto bisogna avere una Juve granitica, bisogna costruirla, poi tutti quei giovani potranno
tutte
piano,
queste
piano
puntate
inserire.
Quante puntate dovremo fare? Dispiace solo che di tutti i ragionamenti seri poi si finisca la trasmissione in questo modo, con questo messaggio. Allora,
sì.
Un'altra cosa su Conte, c'è una domanda su Conte che poi vi faccio. Ecco, proporrei a tutti i fratelli bianconeri che interverranno da adesso in avanti a RBN di dimostrare la loro juventinità pronunciando questa parola d'ordine coniata oggi dal grande dottor Gallo. Circolo polare artico. Cioè, noi abbiamo fatto tanti ragionamenti e uno a 5 minuti della chiusura.
È
la funzione delle battute.
Poi,
è una
siete
battuta.
I platini del Piero Baggio, scusate se poco, e spero sarete più spesso insieme in questa trasmissione. È una goduria. Mimmo da Boston. Cioè, capito, anche lui si alza presto lì, non so il fuso orario com'è. E la domanda seria, poi arrivano anche quelli che seguivano già cose di calcio prima e ci chiedono.
Ma presente, Antonio, scusa, invece di seguire Trump, sta seguendo noi, Mimmo da Boston.
Ci vuol poco però, in questo caso, Pasquale. Ci vuole, basta un minimo, ecco.
Basta proprio
non essere dei fanatici, diciamo.
Va bene, penso, salutiamo anche il nostro editore, casomai fosse all'ascolto oggi. Nel vedere questa inedita puntata, domanda seria. Fare la domanda a voi due. Mister Conte è un disoccupato pericoloso per Allegri? Mi piace molto questa domanda, visto che non c'è più Spalletti, Paolo Rossi e poi il nostro Pasquale Gallo.
No in tempi brevi, secondo me.
Pasquale,
io faccio come al poker, parto e lascio la palla a Paolo, perché su questo argomento sono stanco.
Oggi hai detto stanco, di solito dice stufo. E allora finiamo con il rullo di notizie. Lukaku La Roma accelera, contatto col Chelsea, mu, aspetto un attaccante, così Tutto Sport. La Gazzetta, con l'indizio di Mourinho, arriverà un altro attaccante dopo Azmoun, me l'ha detto Pinto, con la chiave di lettura anche ripresa poi da Paolo Rossi. Corriere dello Sport, che ha definitivamente buttato la lavagna con Lukaku alla Juve, proprio ha cambiato altro che condominio.
Da un po' di giorni. Sì.
Da un po' di giorni. Coop Miners e Samardzic saltano la soluzione del Napoli a centrocampo, due giocatori che piacciono molto
anche
a Pasquale Gallo. Lukaku, la Roma c'è, il piano per arrivare a Big Rom, tutti i dettagli, poi tutto mercato web che aggiorna quindi le pagine in primo piano. Lukaku e la Roma sempre più vicini, operazione in prestito oneroso da 10 milioni. Poi tutte le probabili formazioni, pronostico, lo finiamo, dovevamo farlo un'ora fa con Paolo Rossi. Juve Bologna finisce come e quando segniamo? Perché sai, un conto è essere 3-0 primo tempo, un conto è essere 0-0 primo tempo e molti che lanciano già gli abbonamenti. Pasquale Gallo, speriamo di no.
Per me è un gol per tempo.
2-0 Juve, un gol per tempo. Paolo Rossi,
2-0. Due gol nel primo tempo, poi due secondo solita distrazione, solito ciabatte, guardiamo la partita con la sigaretta in mano.
Perché vedi, i colleghi, i juventini importanti, fedeli come... No, eccolo qui, non poteva mancare.
Ecco.
Che cos'è quello? Cos'è? Finiamo con le marionette. No. Spiegaci.
Allora, sono due omaggi eccezionali.
Ah sì, che c'ho anch'io!
Da club Juventus di...
Fermo così. Pensa alla Juve, Napoli. Tu quando pensi alla Juve sei centrato, sempre.
Bravo.
Così.
Allora, sono due omaggi, poi ce ne sono... Questi sono simpatici, questo è proprio il nome del nostro campionato.
Cioè?
Va bene? Il Gobbo Juventino e il Cornino Bianconero.
Perfetto, e con questo pronostico finisce Cose di Calcio Extra Large, molto extra, anche per me vinciamo con due gol di scarto, uno nel primo tempo, sarà un po' più complicato che a Udine passare in vantaggio. Il gong, sono arrivati i gendarmi, bisogna scendere e vedremo di confermare la puntata o meno, o spostarla in un altro giorno, ma c'è tempo per divertirci, seguiteci anche sui nostri social. Attenda la raccomandata e la prenda, la ritiri, caro Pasquale Gallo.
E avete fatto distrarre davvero da tante problematiche, vi ringrazio moltissimo.
Noi ringraziamo te. Ciao, e sono contento che abbiano apprezzato anche da casa.
Per me non solo rimani nel condominio, ti facciamo amministratore, stai tranquillo.
Se vuoi pagare anche le bollette.
Sono tutti i tuoi problemi.
Se vuoi pagare anche le bollette.
No, amministratore no.
Amministratore no.
E adesso è lascio così,
lascio la casa. Grazie, spero che abbiate apprezzato. Noi la Juventus ce l'abbiamo nel cuore. Questi tre, ma non solo questi tre, così come ce l'avete anche voi. Adesso ne arriva un altro con la Juve nel cuore e tante altre curiosità, notizie legate anche al prossimo turno di campionato. Ciao, alla prossima settimana.
Ciao lunedì, a tutti.
Sempre
ciao.
Extra Large.
Ciao.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.